parlavo come anche le altre persone che sono intorno alla croce, sono lì un po' forse per caso, però alla fine hanno con questo crocifisso una grande importanza, una grande influenza, perché appunto Simone porta la croce, poi i soldati che gli facevano la guardia, poi vedremo il centurione che appunto quando muore lo riconosceranno in qualche modo. E poi anche i ladroni che, vabbè, secondo l'Evangelista qui, anche loro risultano, secondo il Vangelo di Luca, c'è il buon ladrone che fa quella bella confessione di fede, quindi è una grande potenza, insomma, che esce da questa scena, da questa crocifissione. Poi anche la scritta, in qualche modo, di scherno comunque che presenta Gesù, tanto importante, ecco. Quindi è vero che Gesù è inerme, quasi non dice niente, non compare, agire, ecco. Quindi l'importanza anche di questo avvicinamento, di questa relazione col crocifisso, anche se in certo senso
mi pare che nel racconto dell'Evangelista Matteo ci siano tantissimi elementi che in ogni versetto del testo di oggi vengono messi a fuoco, forse anche interpretati, benché il suo racconto sia molto simile a quello degli altri evangelisti, quasi tutti in particolari. Notavo che, per esempio, nella sua ricostruzione dei fatti non si dà molto rilievo al tempo trascorso tra il momento degli scherni dei soldati che abbiamo visto nel testo precedente sabato e il percorso della via dolorosa, anzi questo percorso sostanzialmente per Matteo non esiste. Usciti dal pretorio, versetto 32, c'è soltanto la richiesta imposta a Simone di Cirene e al versetto 33 giunti al luogo detto Golgota. Quindi non si descrive che cosa succede per la via, non si parla della folla, non si parla delle donne di Gerusalemme, non c'è il dialogo di Gesù con loro, non c'è l'elemento del sudario, della cura, la cosiddetta Veronica, tutto viene estremamente abbreviato per arrivare subito al luogo del Golgota, che viene identificato da tutti i termini adoperati non solo da Matteo ma anche dagli altri evangelisti, il luogo del cranio, secondo la tradizione giudaica, il luogo della sepoltura simbolica di Adamo, il luogo quindi che viene poi identificato nella tradizione latina come il Campario, che è una traduzione letterale del termine Golgota. E qui subito si parla del vino mescolato con fiele, con una ripresa quindi della citazione del Salmo 68, versetto 22, si vede che Matteo continua ad attribuire molta importanza alle cosiddette citazioni di compimento. Anche in questo caso racconta un fatto, cioè il rifiuto da parte di Gesù di drogarsi, di attenuare il dolore, vedendovi il compimento di una profezia fatta dal re Davide nel Salterio, cosa che pure si ripete al versetto 35 al momento della divisione degli abiti, perché anche qui tutti i termini adoperati si ritrovano in un altro salmo, salmo 21, versetto 19. Evidentemente a Matteo interessa mostrare che anche nei minimi particolari dell'ultima ora di vita di Gesù di Nazareth si realizzano le parole profetiche dette a suo riguardo. C'è anche un cenno alla custodia là, versetto 36, da parte di coloro che stanno seduti, sono evidentemente gli stessi soldati che si mettono a sedere e che saranno poi i protagonisti della prima manifestazione dell'evento della risurrezione all'inizio del capitolo 28. E poi c'è il fatto del cartiglio sopra il capo di Gesù che indica la causa scritta della condanna, ma anche qui l'elemento viene solo ricordato in modo molto asciutto, senza troppi indugi. Non c'è tutta la polemica riguardante questa scritta, ma semplicemente viene descritta. E quindi la crocifissione dei due ladroni, uno alla destra e uno alla sinistra, che serve per dire di nuovo un'altra citazione biblica, cioè il fatto che Gesù è stato messo insieme ai malfattori, punito con loro, messo al centro, ecco, di questa scena quasi involontariamente, mentre emerge un elemento della sua volontà nel racconto di oggi, che è il rifiuto esplicito di non bere quella bevanda, non volle berla. E sono tutte azioni che Gesù subisce, ma che vive, ecco, non è stordito da quello che gli è capitato fino a quel momento, ha ancora la forza per decidere qualcosa, cioè per essere determinato nel vivere lucidamente anche gli ultimi momenti della sua passione.